buonasera a tutti, è veramente un piacere darvi il benvenuto in questo all'UGR prima di tutto e in questo spazio che si chiama Duomo. È uno spazio in cui, come dire, come vedete, viene abitato di volta in volta da arte, momenti di confronto. In questo caso abbiamo unito le due cose. Come vedete, intorno a voi è allestita una mostra di Max Pellegrini che, per via dei soggetti che tratta, ci ha suggerito una strada che in realtà era già la strada di questo luogo che, appunto, vi ho detto si chiama Duomo, ed è un po' una strada di riflessione, di silenzio, per l'appunto. Pensate che questo luogo, che ricordo, in realtà molti di voi lo sapranno, in questo luogo venivano riparati i treni. In particolare in questa stanza venivano chiodate le caldaie a vapore, e questa era un'operazione che creava un rumore pazzesco. Tantissime persone, parliamo della fine dell'Ottocento, quindi del Novecento, hanno perso l'udito proprio perché lavoravano in questa stanza densa di rumore. Quindi, come dire, abbiamo un po' unito tutte queste suggestioni e abbiamo pensato come OGR di rivolgerci al grande partner da questo punto di vista sulla città, che si occupa appunto di spiritualità. E così abbiamo contattato Torino Spiritualità e abbiamo deciso di intraprendere un cammino comune intorno alla mostra di Max Pellegrini. Oggi inizia appunto questa rassegna che si abbina alla mostra, che inizia con questo talk Don Paolo Spizzato. Però sulle vostre sedie avrete trovato anche dei fogli che vi indicano degli altri appuntamenti, perché l'idea è stata proprio quella di costruire un programma che invitasse un po' tutto il pubblico a soffermarsi sul silenzio, per cui avremo sabato 11, avremo un susseguirsi per tutta la giornata a partire dalle 10 del mattino di meditazione fatta da docenti, da insegnanti di yoga dell'associazione Diani. Per cui chiunque potrà iscriversi e liberamente, sono tutte attività offerte gratuitamente, sperimentare la meditazione. Anche chi non l'ha mai fatto, anche chi non pensava di farlo mai, può venire a trovarci e provare, no? Sono sessioni di mezz'ora. L'altro appuntamento invece è domenica 12 alle 4 del pomeriggio, un appuntamento per le famiglie, si chiama Solitudo Bimbi. Dai 4 anni in su i bimbi possono sperimentare insieme alle loro famiglie una forma di gioco meditativo che dura circa un'oretta, quindi un modo per chi non è già avvezzo di intraprendere questo cammino. Passo dunque la parola a Don Paolo Spizzato, che dà un po' in là a tutta questa riflessione. Grazie mille per essere qui questa sera.
Grazie a Roberta dell'introduzione, anche dell'invito delle OGR e di Torino Spiritualità, e sono contento di vivere questo momento insieme a voi, in questo ambiente in particolare. Con molti di voi ci siamo trovati già in diversi luoghi, più o meno su questa tematica, al Castello di Rivoli, poi al Circolo dei Lettori anche, e oggi alle OGR, che personalmente non conoscevo questo ambiente, questi ambienti, quindi sono contento di affrontare una tematica così importante in questo ambiente, a margine della bella mostra di Max Pellegrini, che vi inviterei, magari finito l'incontro, di girare e di guardarvela, perché è un autore che può dire molto. Il titolo lo leggete sugli schermi: il silenzio di arte e di dei, rendere visibile l'invisibile. Io credo che esistano oggi due grandi tabù nella nostra, nel nostro quotidiano, nella nostra vita, e questi sono il silenzio e la morte, in un certo senso correlati. Se ci fate caso, noi viviamo in un continuo rumore di fondo. Provate volta farci caso in tutti gli ambienti in cui ci muoviamo, anche dalla casa, dalla propria casa, il televisore come sottofondo, ma tutti gli ambienti che frequentiamo sono riempiti di sonoro, di rumori, nelle sale d'aspetto, negli ascensori, nei ristoranti, il silenzio è pervadente. Oggi stiamo vedete l'immagine, questa è una spa, un centro benessere, si stanno moltiplicando i centri benessere e se chi li ha frequentati, chi li frequenta, vengono sponsorizzati spesso come oasi di silenzio. In un certo senso è anche un buon segno, ma è tutto a pagamento, cioè abbiamo ridotto il silenzio ad un lusso. Se vuoi silenzio devi pagare, è appannaggio di chi può permetterselo. Interessante, significativo questo. Poi in realtà in una spa forse non c'è sempre silenzio, c'è anche lì una musichetta di fondo che ti accompagna. Non è che io sia un grande frequentatore di spa, ecco, ma si sa. Si ha il terrore del silenzio e della morte, i due tabù. In fondo perché fare silenzio è un po' come morire. Oggi nella cultura che ci avvolge, in cui siamo immersi, noi possiamo definirci come identità a rischio d'estinzione. Noi siamo entità a rischio d'estinzione. Per cui ci sentiamo in dovere in ogni luogo, in ogni momento, di gridare che esistiamo. Chi fa silenzio passa inosservato, cioè veramente chi fa silenzio muore. Quindi in qualche modo io rumore è l'affermazione della nostra esistenza. Se non hai voce sei perduto, se non dici la tua sei perduto. Allora potremmo dire oggi chi tace non acconsente, semplicemente muore, non esiste. Nel passato, ma un passato abbastanza recente, il saggio era l'uomo silenzioso, lo si cercava, si andava dal monaco, si andava dall'uomo saggio, ma questo in tutte le culture, non soltanto quello occidentale, perché da questo uomo silenzioso ci si aspettava un consiglio, una verità che potesse anche dirigere, indicare la strada. Oggi non è più così. I guru oggi, i maestri, sono altri. Oggi ha ragione solo chi grida più forte, indipendentemente dall'età. Il silenzio, la quiete che ne deriva sono relegati quindi ad un mondo passato. Io credo che l'Ottocento sia stato un, almeno nell'immaginario collettivo, ecco, non dentro questa stanza ad esempio. Questa era una stanza tutt'altro che silenziosa ed è bello che oggi celebriamo in qualche modo la virtù del silenzio in questo ambiente. Ebbene, io credo che l'Ottocento sia stato, almeno appunto nell'immaginario collettivo, un secolo silenzioso. Almeno nella sua immagine più romantica, forse questa icona, che voi conoscete bene, un bellissimo quadro di Caspar, viandante sul mare di Nebbia, rappresenta bene quello che è stato l'Ottocento, ecco, no? Quindi silenzio, contemplazione. Poi è sorto il Novecento. Il Novecento è stato l'epoca tutt'altro che silenzioso. Ed è interessante che a iniziare il Novecento sia stato un movimento artistico, culturale, letterario, che si chiama futurismo, che era tutt'altro che silenzioso. Il futurismo con la sua ideologia del progresso, della macchina, con i suoi stantuffi, i treni, la velocità, gli aeroplani, i cannoni, ecco, doveva in qualche modo rappresentare l'avvenire, il futuro, quindi non poteva essere un secolo silenzioso il Novecento, e il futurismo, con il suo grande manifesto, ecco, di Marinetti, ha incarnato tutto questo. Se nella pittura abbiamo, guardate queste immagini, queste sono, diciamo, immagini del manifesto, in qualche modo futurista, qui siamo in ambito ovviamente artistico, Gambini con questa auto lanciata in corsa, ecco, queste parole, corsa, velocità, futuro, sono gli stilemi fondamentali in questo momento, ma anche questo bellissimo treno postazione di Vittorio Corona. Questa immagine splendida di Tullio Crali, il titolo dell'opera è Icuneandosi nell'abitato, conosciuto anche come il tuffo sulla città, siamo nel 39. C'è il pilota che si precipita sull'abitato. Vedete, comunicano velocità, futuro. Ecco, se questi personaggi si muovono in ambito artistico, pensate, nell'ambito letterario abbiamo un Gabriele D'Annunzio. È l'icona del futuro, del progresso, in qualche modo, dell'ideologia, in realtà, del progresso. È un uomo interventista, un uomo D'Annunzio, malgrado la sua poesia, un uomo tutt'altro che silenzioso. Nicciano di formazione, del superuomo, dell'oltreuomo nicciano, quindi ecco, ho parlato di ideologia del progresso perché, se ci fate caso, non bisogna parlare di sviluppo, o meglio, ho parlato di ideologia del progresso, ma in questo contesto artistico e letterario non si parla di progresso, in realtà si parla soltanto di sviluppo. Pierpaolo Pasolini ha avuto la genialità di distinguere tra progresso e sviluppo, cosa che noi purtroppo abbiamo perso un po' di vista, dovremmo recuperarla. Lo sviluppo è solamente il potenziamento di una dimensione. Il progresso, invece, è la possibilità dello stare bene per tutti. Quindi, il futurismo inneggia il progresso, ma in realtà è soltanto sviluppo. Si pensa che nel futuro si possa stare meglio a determinate condizioni, ma poi la storia ha dimostrato il contrario, che lo sviluppo ha bisogno della tecnica, e la tecnica non guarda in faccia all'umano, non guarda in faccia alla popolazione, non le frega niente alla tecnica che l'umanità stia meglio. Quindi abbiamo soltanto magari lo sviluppo, ma non certamente il progresso di un'umanità. Le due guerre mondiali del Novecento hanno dimostrato proprio questo, il fallimento di questa logica. Quindi, che lo si riconosca o meno, oggi abbiamo bisogno, per salvarci, del silenzio. Qui c'è ancora questa immagine bellissima, questa volta di Natalia Gonciarova, che il ciclista, è sempre questa idea, no? che torna. Eppure il silenzio è importante per alcuni motivi che andremo a sviluppare. Il silenzio è anzitutto la condizione perché vi sia l'ascolto. Ho fatto una citazione di Madeleine Delbrel, mi scuso perché Delbrel ha degli accenti che non sono stati riportati, comunque è lei. Lei scrive: il silenzio è qualche volta tacere, ma il silenzio comunque è sempre ascoltare. La mancanza di silenzio, non essere più capaci di essere silenziosi, ci ha fatto perdere la capacità di ascolto. Sentiamo gli altri, ma non li ascoltiamo più. Sentiamo della musica, ma non ci entriamo dentro. Sentiamo la vita, ma rischiamo di non viverla. Quindi, veramente, io credo che il silenzio è la condizione della relazione, perché l'ascolto dell'altro è innanzitutto relazione. Se non c'è silenzio, non c'è relazione. Quindi l'uomo silenzioso, ecco, ci tengo anche a specificare che l'uomo silenzioso è molto più che l'uomo che fa silenzio, perché non è questione di fare silenzio, è questione di diventare silenziosi, che è tutta un'altra cosa, è molto più profondo, è un essere, non un fare, è un essere. L'uomo silenzioso crea essenzialmente spazi perché l'altro si possa manifestare. Infatti bisogna essere molto silenziosi per poter amare qualcuno. Bisogna essere molto silenziosi per poter amare qualcuno. Perché nel mio silenzio l'altro finalmente si rivela per quello che è, con la sua presenza, la sua verità, nella sua oggettività. Ecco, essere silenziosi nei confronti dell'altro è concedergli lo spazio necessario per tornare a respirare. Essere silenziosi significa permettere alle persone che amiamo, il partner, l'amico, l'altro, di venire alla luce. Quindi il silenzio è come acqua e sole, perché l'altro, come un seme, possa fiorire. Se non c'è silenzio, non c'è fioritura, non si può sbocciare. L'altro non può sbocciare perché è violentato continuamente dal mio rumore, fatto di pregiudizi, precomprensioni, ma tanto lo so già cosa dici, so già come sei fatto, capite? C'è bisogno del vuoto, poi lo diremo, il silenzio come vuoto, perché l'altro possa entrarci in questo vuoto e rivelarsi. Il silenzio educa a saper leggere tra le righe della biografia dell'altro, cogliere ciò che della vita dell'altro non è ancora stato detto, perché aveva ragione Clarice Lispector, questa scrittrice brasiliana, grandiosa, quando scrive questa frase bellissima: il meglio non è ancora stato scritto, il meglio è fra le righe. Il silenzio e la possibilità perché il meglio dell'altro possa finalmente essere detto. Perché il nostro rumore, il nostro parlare, il nostro pregiudizio rischia di far stare il meglio ancora tra le righe dell'altro. Esiste nella tradizione ebraica una immagine bellissima. Si racconta che Dio, quando creò l'uomo, trattenne il respiro per far spazio alla libertà dell'altro. Dio trattiene il respiro, e se trattiene il respiro fai silenzio. È quello che la tradizione ebraica chiama lo zinzum, quasi un nome onomatopeico. Ecco, questo è il silenzio generativo, quello che sa ascoltare, quello empatico, che si astiene dal giudizio e intanto permette all'altro di venire alla luce, di nascere, di sbocciare o di rinascere. È interessante che nella Bibbia ebraica il comandamento fondamentale di Yahweh, il primo grande comando, è: ascolta Israele. Deuteronomio 6,4. Ascolta. Non fai, costruisci, celebra, obbedisci, credi. ma ascolta, fai silenzio. Se non c'è silenzio, non c'è possibilità della rivelazione, non solo dell'altro, ma neanche dell'alto, neanche di Dio. Perché Dio è silenzio. Leggete questa bellissima poesia, però in realtà è l'incipit e la finale, ecco, di questa poetessa che amo molto, Emily Dickinson, poetessa americana, scrive: io vivo nella possibilità, questa cosa è grandiosa, io vivo nella possibilità, e la mia vita è questa, allargare le mie piccole mani per accogliere il paradiso. Emily Dickinson è stata, ma per chi la conosce sa, la vita che ha condotto, ha fatto una vita da segregata, ha vissuto dentro una stanza, non è mai uscita. Una clausura volontaria. I biografi sono così, hanno cercato di capire il perché. Ma al di là del perché, una donna fortemente silenziosa, ma ci ha lasciato delle poesie straordinarie. Bellissimo. Quando siamo dinanzi a situazioni drammatiche, quando siamo spettatori di situazioni, quelle che tolgono il fiato, come si suol dire, e quindi le parole, nascono in noi solitamente due cose: il silenzio e la carezza. Proviamo a pensare, quando siamo dinanzi ad un malato grave, a una persona che sta soffrendo, una persona in grave difficoltà, si tace, o meglio si auspica, sarebbe auspicabile che si tacesse, questo dico soprattutto per la mia parte. Muoiono le parole, nasce il silenzio, e nasce il silenzio che si fa carezza. Ecco, la carezza è l'incarnazione del silenzio. La carezza è l'incarnazione del silenzio. Se il silenzio si incarna in una carezza. E la carezza dice un mondo molto più fecondo che le parole. Il silenzio è oltretutto necessario perché possa nascere in noi una parola sensata. Allora, forse il silenzio è utero della parola. Il silenzio è l'utero della parola. Perché la parola possa essere vera, e uso vero nel senso di fecondo, cioè che dica qualcosa, perché può esserci anche la parola muta, deve nascere dal silenzio. Da un momento di quiete, da un momento di riflessione. Una parola non fecondata dal silenzio si chiama chiacchiera. Sono chiacchiere, sono parole, ma non è la parola. Quindi, perché la parola abbia un senso, perché dica qualcosa, è necessario che sia partorita da un momento di silenzio. Vi sarà capitato, perlomeno nelle persone che avete incontrato, a me capita spesso, di ascoltare persone che parlano e non dicono nulla. Sono le persone silenziose che hanno sempre qualcosa di sensato da dire. Non è un caso che ancora oggi si vanno a cercare i monaci. I monasteri sono pieni di persone, o meglio, c'è ancora qualcuno che va a cercare i monaci. Prima facevamo un discorso forse dell'Occidente, ma fortunatamente in alcuni ambienti c'è ancora qualcuno che va nei monasteri, va a cercare quelle persone silenziose che si sono fecondate nel silenzio, nella quiete, nella solitudine, per poter dire e dare parole sensate. E a volte bastano due parole. A volte se mi dicono, sono andato a trovare lassù, no? Questo monaco, questo frate, mi ha guardato due parole, mi ha tagliato, cioè mi ha proprio guardato dentro, è incredibile, ma come fa? E come fa? È un uomo silenzioso. Svuotarsi, vivere un vuoto interiore, abbiamo bisogno di tornare al vuoto. Oggi, lo dico sempre, ma il vuoto, almeno in ambito cristiano, fa ancora purtroppo molta paura il termine vuoto, ma il vuoto non è l'assenza, non è il vuoto di qualcosa. Noi occidentali pensiamo il vuoto come assenza, come mancanza, come... Infatti noi occidentali abbiamo inventato l'horror vacui, ma in Oriente, ad esempio, non è così. Il vuoto in Oriente è tutta un'altra cosa, è questo. È un vasto oceano di energia gravido di possibilità. Quanto è importante vivere il vuoto come possibilità, come energia gravida di possibilità, come il mistero del sunyata nel buddismo, ad esempio, per chi mastica il buddismo. Essere silenziosi significa far cessare desideri, immagini, immaginazioni, attese, parole, preghiere. In questo vuoto la divinità può finalmente emergere. Allora capite del silenzio di arte e di dei? Perché Dio, l'altro, si possa manifestare, ha bisogno di un vuoto, dove cessino i desideri, le immagini, le attese, le parole e anche le preghiere. Perché diventare silenziosi è la più grande preghiera che si possa vivere. Si chiama meditazione. Si chiama meditazione. E la medicina, la radice della medesima, è la radice, ecco, di appunto medicina, quindi ci guarisce dal non senso. Dio nasce dal silenzio, abbiamo detto prima, perché Dio è solo silenzio. Addirittura la mistica dice che Dio è puro nulla. Dio è puro nulla e solo nel nulla potrà manifestarsi. E finché non creeremo in noi il nulla, non faremo mai esperienza sincera di Dio. L'avremo partorito, l'avremo inventato con le nostre immagini, i nostri pensieri, con le nostre teologie, ma questo non è Dio, perché un Dio creato è un idolo. Dio è puro nulla perché non è né questo né quello. Per cui aveva ragione qualcuno quando diceva che dove non c'è più l'io, lì c'è Dio. Non è un gioco di parole. Questa è Caterina da Genova, ad esempio. Dove non c'è più l'io, dove non c'è più questa presenza, questo desiderio, questa attesa, questo essere costruiti da immagini, dove c'è questo vuoto, finalmente la divinità può emergere. Nel vuoto di me emerge finalmente la sorgente, la luce, l'energia creatrice. Il silenzio in fondo dice chi siamo. Dimmi il silenzio che vivi, ti dirò chi sei. Guardate, mi convinco sempre di più che il silenzio dice qualcosa della nostra identità. Perché se non siamo uomini silenziosi, uomini e donne silenziose, saremo sempre detti dagli altri. Saremo definiti dagli altri. Capite il dramma? Non siamo più noi stessi, ma siamo quello che gli altri dicono di noi. Saremo definiti da quello che gli altri pensano di noi, dal giudizio degli altri. E ditemi se non è vero che basta una parola per farci mandare in paradiso, magari un complimento, oppure basta una parola o una critica, oppure una parola cattiva per mandarci all'inferno. Siamo molto sensibili. Il silenzio ci dice chi siamo. Vi ricordate Dante che parla di Ulisse? Ulisse si salvò perché di fronte al mostro, ovviamente poi ci muoviamo nel luogo mitologico, salva la vita perché alla domanda chi sei, lui risponde nessuno. Noi siamo nessuno e per questo siamo veramente noi stessi. Questi silenzi. Pirandello, Luigi Pirandello, in un passaggio dell'opera I giganti della montagna, ha questo dialogo bellissimo. Vanno a questo popolo, i giganti della montagna, e viene chiesto loro: ma chi siete? E di chi vivete? Di che vivete? Di niente e di tutto. Perché non si può avere tutto se non quanto non si ha più niente. C'è una presenza che riposa nella parte più intima di noi, l'energia che poi fonda il tutto, ma occorre lasciarla sbocciare, emergere. La statua è già dentro di noi. Michelangelo, questo è il prigione, uno dei prigioni, detto Atlante di Michelangelo, in fondo ci ha rivelato questo. Il silenzio è sottrazione. Vivere di silenzio vuol dire vivere di sottrazione. Non sei perché hai di più, ma sei perché togli da te il superfluo e finalmente sai dire chi sei. Michelangelo l'aveva detto anche in un suo scritto. Dice: ma io la statua la vedo già, c'è già dentro la statua, il blocco di marmo, a me sta soltanto il togliere. La via si dà per sottrazione. Aveva ragione quel genio tedesco che era Ludwig Mies van der Rohe, questo architetto, less is more. Il meno è di più. Dove c'è il meno, si dà di più. Nella povertà, la ricchezza. Nella sconfitta dell'io, la vittoria del sé, autentico. Nella sconfitta dell'ego, la vittoria autentica. Van der Rohe ha rivoluzionato l'architettura in questo, togliendo. Pensate quell'epoca del barocco, che non è stata certamente un'epoca del silenzio, ecco, no? Allora il togliere. A me fa sempre effetto entrare in chiese magari di vocazione romanica, che poi nel secolo del barocco sono state riempite di cappelle, di altari, di questo pesante. Per carità, il barocco è stato anche ha fatto le cose geniali, bellissime, però andare a riempire queste chiese romaniche vuote, silenziose, silenziose, aggiungendo. Hanno rotto il silenzio, hanno rotto la fecondità, hanno rotto la verità di quelle chiese. È stata una frattura il barocco in quello. Il problema adesso è che le belle acque non ti permettono più di togliere. Ma in fondo aveva ragione Leonardo da Vinci: l'artista quanto meno opera, tanto più crea. L'aveva già detto nel IV secolo avanti Cristo, o meglio, VII secolo avanti Cristo, un personaggio che si chiama Lao Tse, fondatore del Taoismo: il saggio senza agire opera. Il saggio senza agire. Il silenzio è dunque la possibilità che qualcosa possa emergere, possa fermarsi, appalesarsi, non solo utero della parola, non solo possibilità della divinità, ma anche della creazione artistica. La storia dell'arte ci ha consegnato molti artisti silenziosi, che hanno fatto del silenzio la cifra della loro opera artistica. Siamo in un ambiente circondato da opere di Max Pellegrini, appunto, che è un pittore silenzioso. Ma adesso farò una carrellata di autori a me più vicini, non tanto a livello cronologico, ma come sensibilità, perché li amo molto, di pittori silenziosi che ci hanno lasciato un'opera impressionante, ma soprattutto come memoria. Anzitutto questo personaggio che si chiama Giorgio Morandi, che per me è il pittore silenzioso per antonomasia, almeno del Novecento. E amo Morandi perché la sua opera è un continuo monito a tutti, alla nostra cultura, alla nostra società. E qual è il monito? La necessità di rendere visibile l'invisibile. Ci vuole molto silenzio perché il visibile, la realtà, riveli, sveli quello che si sta dietro. Perché tutto è apparenza. Tutto è apparenza. Parlo con persone mature, ecco, quindi che spero che comprendiate cosa intendo, che l'essenziale sta oltre, che tutto è ancora un velo, noi ci muoviamo in un contesto che è velato, perché siamo uomini, siamo esseri razionali, noi abbiamo la possibilità di svelare la realtà, e una bestia non può farlo, un cane non può farlo. Noi possiamo farlo, svelare, rivelare la realtà, cioè togliere il velo e scoprire che il senso, il contenuto, passate in termini, la salvezza, cioè il compimento dell'umano, sta oltre. Ecco, Morandi ha avuto questo come compito, quello di rendere visibile l'invisibile, dare figura all'irraffigurabile, rappresentare l'oltre di cui la realtà è solo presentimento. Chi è l'artista per Morandi? È colui che toglie il velo dalla realtà. Questo è il grande compito dell'artista: togliere il velo, rivelare, svelare. In fondo è stato questo il grande intento, se ci pensate un attimo, per chi mastica un po' di storia dell'arte, il compito, ad esempio, di quel movimento grandioso che è stato l'astrattismo, il movimento astrattista del Novecento, spingersi attraverso l'opera verso l'invisibile, lo spirituale. Pensate al grande tentativo di Kandinsky, ad esempio, nel suo manifesto, che è appunto lo spirituale nell'arte. Ecco, per far questo l'astrattismo rifiuta l'oggetto perché dice: non mi importa, non mi interessa l'oggetto in sé, io con la mia opera rivelo oltre, rivelo oltre. Rendere al di là, l'opera svela l'aldilà, l'aldilà inteso come l'oltre, come il non raffigurato. Ecco, attraverso l'opera astratta rivelo in realtà qualcosa. È un'azione intellettualistica, molto intellettuale, e forse per alcuni sarà anche intellettualistica, ma un'opera anche fortemente sovversiva, perché nasce nel Novecento, incarna Novecento, è importantissimo l'astrattismo nel Novecento. Perché? Perché siamo in un'epoca in cui tutto sembra non senso, dove tutto sembra andare verso lo sfacelo, dove le grandi promesse del futurismo sono state in qualche modo mancate. Ecco, allora abbiamo autori che dicono no, andiamo oltre, c'è qualcosa di più grande. Allora ricordiamo soltanto alcune azioni profondamente spirituali e sovversive insieme, di questo togliere il velo della realtà. Ad esempio Alberto Burri, con le sue combustioni, brucia la realtà per svelare l'oltre. In fondo, cos'è stato le due grandi guerre, cos'è se non una combustione della realtà, e purtroppo non soltanto degli oggetti, ma delle persone. Allora forse è possibile scorgere un senso oltre tutto questo? O il grande Jackson Pollock in America, con questo suo spargere vernice, in queste tele enormi, vuole portarci oltre, dall'indefinito a una questione di senso. Ma forse, e forse l'autore che amo di più, ecco, con Morandi, e questo artista geniale, Lucio Fontana. Ecco, Fontana credo che sia stato l'artista del Novecento che è molto silenzioso, perché qui non c'è immagine. Abbiamo detto che il silenzio è la caduta delle immagini, dei desideri, delle rappresentazioni, delle parole. Qui non c'è nulla, c'è la tela bianca, rossa o gialla o blu, e cosa fa Fontana? Con un gesto fortemente sovversivo prende un taglierino e taglia, fende, taglia, e va però oltre. Guarda che questo gesto a me fa sorridere, ma fa anche un po' arrabbiare quando magari vedi queste cose in mostra e senti qualcuno vicino, beh, questa roba potrei farla anch'io, cioè queste cose. Sì, peccato che non l'hai fatta tu, l'ha fatta Fontana, ecco, nel 64, 65, 68. Ecco, il genio è lui. Il tuo sarebbe soltanto ripetizione sterile di un'opera. Ecco il genio, no? Il genio è questo, è colui che va oltre, prende la realtà, per secoli e secoli la tela è stato dove è stato sparso del colore, è stato poi gestito in maniera anche geniale, lui fa silenzio e va oltre, va oltre. Lasci intravedere l'oltre. Attenti che non parlo di oltre come qualcosa di trascendente, qui non sto parlando di divinità. L'oltre poi ognuno dà la sua connotazione, ma il fatto che le due dimensioni non sono più il tutto, ha introdotto la terza, una terza dimensione. Ecco, per Morandi, questa ripetizione, questo silenzio. Morandi, tra l'altro, non so se avete conosciuto un po' la biografia, è stato un uomo, lui molto silenzioso, era un po' come la Dickinson, no? Era un uomo che viveva nel suo studio, in via Fondazza, a Bologna, e l'unico viaggio che faceva era andare all'università a insegnare, poi tornava e dipingeva, non ha mai viaggiato. Forse il viaggio più lungo l'ha fatto a Firenze e a Roma a vedere delle mostre, ma non ha mai... Eppure è un uomo che in questa ripetizione, questo uomo silenzioso, che quasi monastico, viveva con le sue sorelle in questo appartamento, visitabile tra l'altro, ancora a Bologna, e riesce a rendere la realtà delle cose in questa ripetizione. A lui interessa rappresentare l'invisibile, la datità dell'oggetto, ma questo deve essere ravvisato nel visibile. Vedete, lui si pone in contrasto con tutto l'astrattismo, lo attraversa l'astrattismo, ma non si ferma all'astrattismo. Non è un pittore astratto, ma in questo silenzio lui riesce a svelare, a togliere il velo dalla realtà, proprio mantenendo l'oggetto, e gli oggetti sempre soliti. Poi diremo perché. Se è importante essere silenziosi, vivere di silenzio, vuol dire, lo anticipo, trovare, scoprire il nuovo nello stesso. Solo il silenzio, solo la quiete ti permette di ravvisare la novità nello stesso. Perché nel nostro contesto culturale e sociale è così difficile stare con lo stesso? E abbiamo sempre bisogno di novità. Perché è scomparso silenzio? È scomparsa la quiete, l'interiorità, la spiritualità. Abbiamo sempre bisogno di cose nuove, ma la novità in sé è sterile, perché domani il nuovo ti rivela lo stesso. La grande lezione di Recalcati. Abbiamo bisogno di corpi sempre nuovi, di sensazioni sempre nuove, di esperienze sempre nuove, e poi domani B, C, D, E si rivelerà come A. Perché è così? Mentre la genialità dell'umano sta a trovare il nuovo nello stesso, che è tutta un'altra cosa. Questa è una riflessione molto bella che ci ha lasciato Recalcati. Ecco, Morandi in realtà si rifà a un altro pittore silenzioso, quindi abbiamo già visti di pittori silenziosi. Qua bisogna fare un salto indietro, siamo nel XVIII secolo, siamo in pieno 1700, c'è questo personaggio, forse poco conosciuto in Italia, Jean-Baptiste Méon Chardin, che è stato uno dei grandi maestri di Morandi, e cosa fa Chardin? In questo Settecento fatto di palazzi, fatto di sfarzi, fatto di rumori, perché era pittore di corte, tra l'altro, quindi nel rumore della corte lui si estranea e comincia a dedicarsi al silenzio delle cose semplici. Delle cose semplici, che poteva essere una bestia appena squarciata nel tavolo della cucina, il gioco silenzioso, nascosto della figlia della principessa, il giovane che sta giocando con delle bolle di sapone, la donna che sta filando, che sta cucinando. Allora Morandi apprende l'arte del silenzio da questo autore, ecco, silenzioso nel grande rumore del fasto del Settecento. È impressionante. Infatti, guardate, la lezione si vede, la lezione di Morandi. Ma vorrei parlarvi, ecco, e poi mi avvio verso la fine, e di questo autore che non so se è poco conosciuto anche qui purtroppo in Italia, e questo Hammershøi è un poeta, è un pittore danese, vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e il primo scorcio del Novecento. Tra l'altro è in mostra a Parigi, quindi chi si reca a Parigi, si recherà a Parigi, sappiate che è in mostra a Parigi fino al 22 luglio, avete questa mostra, questa monografica di questo pittore straordinario che anticipa Pollock, l'americano, Hopper, sì, ecco, grazie. È incredibile, lo anticipa. Amershaw è anche abbastanza inquietante, però le sue opere comunicano un silenzio impressionante, un silenzio anche inquietante, perché sei sempre lì a dire: e adesso cosa capita? Lui rappresenta sempre donne di schiena. Che si intravedono, che stanno facendo qualcosa. Forse questa donna sta leggendo la lettera, non sappiamo, e sembra, crea l'attesa. Quindi vedete, il silenzio abbiamo detto come occasione della possibilità, e questo pittore silenzioso lo esprime in maniera impressionante, bellissima, inquietante, perché c'è una certa inquietudine. Cosa capita adesso? Vedete, vivo nella possibilità, la Dickinson. O il silenzio come stanze vuote dove qualcuno ha appena lasciato la stanza, oppure è una stanza che si appresta ad accogliere qualcuno, non si sa. Eppure c'è il silenzio che è attesa, e il silenzio che qualcosa forse potrà succedere. Questa forse è l'opera, l'unica opera dove finalmente si vedono dei volti, ma guardate, qui c'è un silenzio drammatico, perché è un'opera che esprime in maniera incredibile la incomunicabilità. Sono tre donne di cui si vede il volto, ma in realtà mute, non si guardano tra di loro. Ognuna è intenta a fare qualcosa, come se gli altri comunque non fossero presenti nella stanza. Ecco, tornando alla lezione di Morandi, al suo silenzio, Morandi ce l'ha insegnato, non lo dice lui, ma lo traiamo dalle sue opere. Morandi ci ha insegnato, ma in realtà tutti questi poeti silenziosi ci hanno insegnato che le cose non coincidono mai con le immagini che abbiamo di esse. Guardate che questa cosa è importantissima, lo dicevo. Tutto è apparenza. Non fermiamoci mai alle immagini, alla rappresentazione, non fermiamoci mai alla buccia. L'essenziale sta oltre. Ecco perché è importante il silenzio, perché il silenzio, l'interiorità, vivere un momento di profondità ti aiuta ad andare oltre la buccia. Noi abbiamo un atteggiamento convenzionale, per noi la cosa è sempre scontata, è sempre la stessa, è quella che vediamo. No, la realtà non è quella che vediamo, perché la realtà è, siamo abituati a quella realtà, siamo abituati. E quando siamo abituati a una realtà ci perdiamo il meglio, appunto perché il meglio sta oltre, non solo tra le righe, come diceva Lely Spector, sta oltre. Pensate ai rapporti interpersonali, se per noi una persona con cui stiamo condividendo magari una vita da 5, 10, 40, 50 anni, se per noi è sempre la stessa, tanto la conosco già, tanto so già tutto di te, è finita. Ecco perché è importante il silenzio, perché l'altro è sempre mistero. Il silenzio è la possibilità perché il mistero si possa rivelare. Allora veramente, questa è la parola di Morandi, l'artista è artista quando fa cadere quel diaframma tra la realtà e la verità, perché la realtà non è mai la verità. La realtà, noi a volte ci vantiamo di essere realisti, ma io sono un tipo realista, viviamo in un mondo, siamo realisti, no, bisogna essere veri, che è un'altra cosa. Il realista si accontenta della realtà. Peccato che tutto sta oltre. Il genio è colui che fa cadere il diaframma tra la realtà e la verità, tra la realtà e la verità, perché più delle volte la realtà non è vera. La realtà non è vera. Non è vero che è vero ciò che tocco, ciò che consiste, no? Questa è stata la grande ideologia dell'empirismo ottocentesco, della scienza empiristica. Ma la realtà sta, no? In fondo aveva ragione, scusate se faccio questa citazione un po' abusata, di Antoine de Saint-Exupéry. L'essenziale, il vero, è invisibile agli occhi. Vedete? Quindi il silenzio e l'uomo silenzioso è colui che riesce a vedere l'essenziale, che è invisibile all'occhio, perché l'occhio vede la realtà. Vede la realtà. Allora bisogna sospendere il giudizio. Aveva ragione Husserl, no? Il grande filosofo. Che in realtà non era Husserl, adesso comunque lui dice, bisogna vivere l'epoché, cioè la sospensione del giudizio. L'uomo silenzioso è colui che sospende il giudizio, mai giudica la realtà, mai fermarsi alla realtà, dire tu sei così, magari, in un rapporto interpersonale. No, io non sono così, io sono un mistero. E finché tu non riesci a avere occhi capaci di andare a cogliere il mistero, per te sarò soltanto quello che tu credi che io sia. Capite cosa vuol dire sospendere il giudizio? Sospendere il giudizio. Rivelare l'evento sempre nuovo. E allora, io credo che l'opera morandiana vada proprio tutta in questa direzione, tutta in questa direzione. Morandi vuole, con le sue centinaia e centinaia di opere che sembrano uguali perché ci fermiamo, lui ci sta rivelando l'oltre, ci sta togliendo il velo dagli occhi. È un'opera di non giudizio quella di Morandi. Non fermarti. C'è un mondo qua dietro, vai oltre, l'essenziale sta oltre. Non dire, ma tanto sono tutte uguali, capite? Ma tanto sono tutte uguali. Quando farai qualcosa di nuovo, è stato la grande, anche le sue sorelle lo dicevano a Morandi, ma perché fai sempre le stesse cose? No! Capite che ci vogliono occhi per vedere, ma questo in realtà chi è che lo può dire, chi è che lo può affermare? Soltanto chi ama. Provate a pensare al volto della persona amata, provate a immaginarvi la persona che amate, ma certo che è sempre la stessa, tutte le mattine è sempre la stessa, ma lui, lei è sempre infinitamente oltre. Questo vuol dire avere a che fare col mistero. L'amore è la rivelazione del mistero. Solo chi ama può andare oltre. E quindi quel volto è sempre lo stesso volto, ma è sempre nuovo. È sempre nuovo. E non ti stanchi mai di guardare quel volto che ami. Non ti stanchi mai di guardare il volto che ami. Questo si chiama il miracolo dell'amore, perché l'amore appunto è rendere lo stesso giorno, lo stesso volto, lo stesso corpo, sempre nuovo. Non è vedere, quindi il silenzio, non è vedere qualcosa di nuovo, ma vedere il nuovo nello stesso. E Morandi ce l'ha insegnato. Se avete ancora pazienza, 5 minuti, voglio questa cosa che mi è, mentre stavo pensando al lavoro, ho detto, è un po' che ci pensavo, ma è l'occasione per dirla, ecco. Io credo che i pittori silenziosi siano stati anche testimoni di un altro aspetto molto importante. È impressionante notare che molti autori, compreso Morandi, le ultime opere di Morandi sono acquarelli, che sono soltanto abbozzi, sono delle macchie indistinte, ma ecco, i grandi artisti man mano che progredivano nell'età e quindi nell'arte, diventavano sempre più essenziali. È impressionante questo. E questa è una cosa impressionante. Facciamo degli esempi. Guardate, questa è la... Michelangelo Buonarroti aveva un'ossessione, erano le pietà, proprio le statue della pietà, ne ha fatte molte. La più famosa è questa che vedete, l'ha fatta a 24 anni, era 23-24 anni, quindi pensate cosa. E se voi la guardate, i particolari, soprattutto c'è un fotografo Kupka, il grande Kupka, che ha avuto la fortuna negli anni 70, mi pare, di poter fotografare per una notte intera la pietà da solo, quindi l'ha fotografata in tutte le... e ha pubblicato poi un volume della sua opera, ve lo consiglio, è splendido. Purtroppo su internet sono tutte rappresentazioni molto a bassa definizione, probabilmente per una questione di diritti. Però ne ho presa una, si vede abbastanza. Guardate il braccio destro del Cristo. Siamo a Michelangelo 24enne. Si vedono i muscoli e le vene. Guardate le vene della mano. Poi si vede anche voi sapete che è stata offesa da un folle nel 72, è stato spaccato il naso di un mignolo che è già dopo il restauro. Però guardate, poi Michelangelo invecchia, va oltre nell'arte e le pietà che farà saranno sempre meno definite. Guardate l'ultima, si chiama Pietà Rondanini, è stata trovata nel suo studio alla sua morte. Questa è la Pietà Rondanini, guardate i particolari. Questa non è non finita, questa è un'opera non incompleta, e questa è un'opera finita. Questa è l'ultima pietà di Michelangelo. Guardate i volti, altro che guardare le vene, sono soltanto abbozzati, è impressionante. Questa è un'opera perfetta. È perfetta, ecco qui dovremmo guarire un po' anche della nostra idea. Perfetto non significa perfezionismo come era l'opera del 24enne di Michelangelo. Perfetto vuol dire compiuto. Vuol dire portato alle estreme conseguenze, vuol dire capace di mostrare l'essenziale. Vedete, il pittore silenzioso è quello che toglie, non toglie soltanto sostanza, materia per ottenere la statua, toglie anche i particolari, toglie anche i perfezionismi estetici. Ma perché? Ma perché gli interessa l'essenziale, l'oltre. Questa Rondanini, se la vedete dal vivo, vi comunica molto di più della pietà del Vaticano, perché ormai è un'opera perfetta. Capite cosa vuol dire perfezione? E solo l'autore silenzioso potrà farlo. Un altro caso emblematico nella storia dell'arte è Chagall. Chagall era ossessionato non dalla pietà, ma di un brano. Lui era un ebreo molto molto credente, bellissimo nella sua biografia, nella sua autobiografia scrive: un giorno mi è stato chiesto, ma lei crede in Dio? Lei crede in Dio, ma legge la Bibbia? Come ebreo, lui era un ebreo, legge la Bibbia? Lui dice: no, io non la leggo più la Bibbia, io l'ho imparata a memoria. Questo Chagall. Chagall era ossessionato da un episodio. La lotta dell'angelo con Giacobbe, raccontata da Genesi, ne ha fatte tante. Questa siamo nel 60, tra 60 e 66, molto colorata, molto definita, si vedono tutti i grandi particolari che tornano nelle sue opere. Quindi l'angelo verde che sta lottando con Giacobbe, ben definiti. Poi passano gli anni, comincia a perdere in definizione, in particolare, fino ad arrivare all'ultima lotta con l'angelo, poco prima della morte, è morto nell'85, Chagall fa un angelo, finalmente, guardate, si intravede il sorriso, un angelo sorridente, con il lottatore, l'uomo, Giacobbe, che lotta, ma qui è bellissimo perché gli sono spuntate le ali a Giacobbe, a forza di lottare con Dio, perché l'angelo rappresenta Dio, gli sono spuntate le ali, però a dire che è tutto ormai solo abbozzato, solo. E quindi credo che adesso taglio perché è tardi. No, ma no, anche perché era un'ora, quindi devo stare nel... In silenzio chiudo con questa bellissima citazione di questo, tra l'altro, questo filosofo ebreo, che esprime qualcosa di molto importante, che in realtà disse già precedentemente un filosofo francese che si chiama Jacques Derrida, il quale diceva, Derrida, perché vi sia un evento è necessario fare esperienza dell'impossibile. Allora il silenzio è la possibilità, il silenzio è il luogo della possibilità perché si possa rivelare qualcosa di impossibile. Perché ciò che ci fa crescere sarà soltanto un evento impossibile. Derrida dice, finché abbiamo a che fare soltanto con eventi possibili, il massimo che possiamo vivere è lo scontato. Il déjà vu, il già visto, il già noto, e quindi la noia. Viviamo in un contesto sociale e culturale fortemente annoiato. Perché il massimo che possiamo sperare è il déjà vu, il già dato, il lo stesso. Ecco, il silenzio, la quiete, l'interiorità, la spiritualità crea in te la possibilità che si manifesti qualcosa finalmente di impossibile. Per chi crede, all'inizio del Vangelo di Luca, sapete, Maria, la donna che anche lei pensava che l'unica cosa che potesse accadergli era qualcosa di impossibile, di déjà vu, di già visto da sempre, fino a quando l'angelo gli dice ti capiterà qualcosa di impossibile, e lei dice ma com'è possibile? E appunto non è possibile, perché è impossibile. E appunto ecco perché potrà incarnarsi qualcuno, capite? Perché vi sia incarnazione c'è bisogno di un evento impossibile, il silenzio è il luogo della possibilità, perché possa nascere qualcosa di impossibile. Finkelkraut dice un avvenimento è qualcosa che irrompe dal di fuori, qualcosa di imprevisto. Questo è il metodo supremo della conoscenza. Dobbiamo restituire all'evento la sua dimensione ontologica di nuovo inizio. È un irrompere del nuovo che spacca gli ingranaggi del meccanismo del solito, del già dato, e rimettere in moto il processo. Quindi l'invito dell'arte. Siamo in un contesto di arte, abbiamo visto autori silenziosi, quindi grandi artisti. Io credo che l'invito che tutto questo mondo ci sta facendo è di fare della nostra vita un'opera d'arte, cioè portare alla luce la propria statua interiore, come diceva non Michelangelo, ma già nel IV secolo d.C. un filosofo che si chiama Plotino, diceva: uomo, fai la cosa più importante che puoi fare, costruisci la tua statua interiore. Ma per fare questo ci vuole molto, molto silenzio, dedicarci alla vita interiore, perché possa emergere l'essenza. Non bisogna costruire, non bisogna costruire nulla, è tutto già dato dentro di noi. Togliamo, togliamo, il più è nel meno, toglia, nella sottrazione. In fondo aveva ragione Platone quando nel Fedone scrive: il ricercatore della saggezza deve fare una cosa soltanto, esercitarsi a morire. Cosa voleva dire? Morire al proprio ego, al proprio attaccamento, mollare la presa, come ripete la tradizione Zen, constatando poi che l'unica strada per vivere in pienezza, cioè una vita capace di vincere anche la morte. E allora chiudo con questa citazione di un monaco, ecco, citavamo all'inizio, chiudiamo il cerchio, un monaco che ha avuto il pregio di portare in Occidente la meditazione, lui l'ha imparata in Estremo Oriente, ma in Malesia, viene torna in Occidente, a Londra, fonda dei monasteri dove si impara a meditare, si chiama John Maine. In un suo scritto John Maine scrive: giusto l'altro giorno un giovane venuto a farmi visita, guardando fuori dalla finestra, mi disse: ma com'è fate a sopportare di guardare fuori dalla finestra e vedere ogni giorno la stessa cosa? Non vi fa diventare matti? Forse, risponde il monaco silenzioso, forse la vera domanda avrebbe dovuto suonare così: com'è che riusciamo a vedere sempre così tante cose quando guardiamo fuori dalla finestra ogni giorno? Grazie.